ad alta voce. Toni Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
Minacciato alle spalle dall'ira del Vesuvio, l'esercito americano, da tanti mesi fermo innanzi a Cassino, finalmente si mosse. Si buttò avanti, ruppe il fronte di Cassino e, dilagando nel Lazio, si avvicinò a Roma. Distesi nell'erba sul ciglio dell'antico cratere spento del lago di Albano, simile a un catino di rame colmo di acqua nera, guardavamo Roma laggiù, in fondo alla pianura dove pigro dormiva al sole il Flavus Tiber. Sparse fucilate risuonavano secche nel vento tiepido. La cupola di San Pietro dondolava all'orizzonte sotto un immenso castello di nuvole bianche che il sole feriva con le sue frecce d'oro. Io pensai a Rossendo, ad Apollo e alle sue frecce d'oro. Lontano, fuor da una caligine azzurra, sorgeva il Niveo Soratte. Il verso d'Orazio mi salì alle labbra e arrossii e dissi a voce bassa: Roma cara. Jack mi guardò e sorrise. Dall'alto dei boschi di Castel Gandolfo, dove Jack ed io, lasciata al mattino la colonna del generale Cork, avevamo raggiunto la divisione marocchina del generale Guillaume, Roma, percossa dal riflesso abbagliante del sole nelle nuvole bianche, appariva di un livido candor di gesso, simile a quelle città di pietra chiara che appaiono in fondo all'orizzonte nei paesaggi dell'Iliade. Le cupole, le torri, i campanili, la geometria rigorosa delle case dei quartieri nuovi che da San Giovanni il Laterano scendono nella verde valle della ninfa Egeria sembravano fatte di una dura materia bianca, venata d'ombre azzurre. Neri corvi si alzavano dalle rosse tombe della via Appia. Io pensai alle aquile dei Cesari e arrossii. Mi sforzai di non pensare alla dea Roma seduta in Campidoglio, alle colonne del Foro, alla porpora dei Cesari. In quel giorno, in quel momento, in quel luogo, non volevo pensare all'eternità di Roma. Mi piaceva pensare a Roma come una città mortale, popolata d'uomini mortali. Tutto sembrava immoto e senza respiro in quella ferma luce abbagliante. Il sole era già alto, cominciava a far caldo, una bianca nebbia trasparente velava l'immensa pianura rossa e gialla del Lazio, dove il Tevere e l'Aniene si allacciavano come due serpi in amore. Nei prati lungo la via Appia si vedevano galoppare cavalli scossi, come in una tela del Poussin o di Claude Lorrain, e remota all'orizzonte balenare a tratti la verde palpebra del mare. L'ultimo ricordo che avevo di Roma era quello di una fetida cella della prigione di Regina Celi. Ed ora, quel mio ritorno a casa in un giorno di vittoria, vittoria straniera, su armi straniere, nel Lazio corso e devastato da eserciti stranieri, mi richiamava a pensieri, ad affetti semplici e schietti. Ma già udivo risonarmi nell'orecchio lo strepito delle trombe e dei cembali, le orazioni di Cicerone e i canti di trionfo, e rabbrividivo. Questo pensavo, disteso nell'erba, mirando Roma lontana, e piangevo. Jack, disteso accanto a me, si premeva una tenera foglia sulle labbra, e con quella imitava la voce degli uccelli che cantavano tra i rami degli alberi. Una pace lieve respirava nell'aria, nell'erba, nelle foglie. «Non piangere», disse Jack con affettuoso rimprovero. «Gli uccelli cantano e tu piangi». Gli uccelli cantavano e io piangevo. Le parole così semplici, così umane di Jack mi fecero arrossire. Quello straniero venuto di là dal mare, quell'americano, quell'uomo cordiale, generoso, sensibile, aveva trovato in fondo al suo cuore le parole giuste, le parole vere, che io cercavo inutilmente dentro di me, fuori di me, le sole che convenissero a quel giorno, a quel momento, a quel luogo. Gli uccelli cantavano e io piangevo. Guardavo Roma tremare in fondo allo specchio trasparente della luce, piangendo. Ed ero felice. In quel mentre udimmo risuonare nel bosco voci festose e ci voltammo. Era il generale Guillaume, accompagnato da un gruppo di ufficiali francesi. Aveva i capelli grigi di polvere, il viso bruciato dal sole, segnato dalle fatiche, ma gli occhi lucenti, la voce giovanile. «Voilà, Roma!» disse scoprendosi il capo. Avevo già veduto quel gesto, avevo già veduto un generale francese scoprirsi la fronte davanti a Roma, nei boschi di Castel Gandolfo, nei daguerrotipi sbiaditi della raccolta Primoli, che il vecchio conte Primoli mi mostrava un giorno nella sua biblioteca, nei quali il maresciallo Oudinot, circondato da uno stuolo di ufficiali francesi in pantaloni rossi, saluta Roma da quella stessa selva di lecci e di olivi dove eravamo in quel momento.
«J'aurais préféré voir la Tour Eiffel à la place de la Coupole de Saint-Pierre», disse il tenente Pierre Lyoté.
Il generale Guillaume si volse ridendo.
«Vous ne le voyez pas», disse, «car elle se cache juste derrière de la Coupole de Saint-Pierre».
Io ascoltavo commosso quelle voci francesi, quelle parole francesi volar dolcemente nell'aria verde, quell'accento rapido e leggero, quel garbato riso e affettuoso, così proprio dei francesi. E mi sentivo pieno di vergogna e di pudore, come se fosse colpa mia se la cupola di San Pietro non era la Tour Eiffel. Avrei voluto scusarmi con loro, tentar di persuaderli che non era proprio colpa mia. Avrei preferito anch'io, in quel momento, perché sapevo che ne sarebbero stati felici, che quella città, laggiù, in fondo all'orizzonte, non fosse Roma, ma Parigi. E tacevo, ascoltando quelle parole francesi volar dolcemente intorno fra i rami degli alberi. Fingevo di non accorgermi che quei duri soldati, quei bravi francesi, erano commossi, che avevano gli occhi lucidi di lacrime e tentavano di nascondere la loro commozione con quel parlar leggero e ridente. Rimanemmo a lungo in silenzio, guardando la cupola di San Pietro oscillare dolcemente là in fondo alla pianura.
«Vous en avez de la vin», mi disse a un tratto il generale Guillaume, battendomi la mano sulla spalla, ed io sentii che pensava a Parigi.
«Mi dispiace», disse Jack, «di dovervi lasciare, ma è già tardi e il generale Cork ci aspetta. La quinta armata americana conquisterà Roma anche senza di voi e senza di noi», disse il generale Guillaume con una punta di dolorosa ironia nella voce. E cambiando tono, con un sorriso triste e insieme canzonatorio, aggiunse: «Farete colazione alla nostra mensa e poi vi lascerò partire. La colonna del generale Cork non si rimetterà in moto, col permesso del Santo Padre, prima di 2 o 3 ore. Andiamo, signori. Il couscous ci aspetta». In una breve radura, all'ombra dei grandi lecci popolati di uccelli, erano disposte in fila alcune tavole che i Goumier avevano tolto da qualche casa colonica abbandonata. Ci mettemmo a tavola e il generale Guillaume, additando 2 frati magri come lucertole e neri che si aggiravano tra i marocchini, narrò che sparsasi nei dintorni la voce dell'arrivo dei Goumier, tutti i contadini erano fuggiti facendosi il segno della croce, come se già sentissero odor di zolfo, e che uno stuolo di frati erano subito accorsi dai conventi vicini per convertire i Goumier alla religione di Cristo. Il generale Guillaume aveva mandato un ufficiale a pregar quei frati di non dar fastidio ai Goumier, ma i frati gli avevano risposto che avevano l'ordine di battezzare tutti i marocchini, perché il Papa non voleva turchi a Roma. Il Santo Padre, infatti, aveva lanciato per radio un messaggio al comando alleato, esprimendo il desiderio che la divisione marocchina fosse fermata alle porte della città eterna. «Il Papa ha torto», aggiunse ridendo il generale Guillaume. «Se accetta di essere liberato da un esercito di protestanti, non vedo per quale ragione non dovrebbe consentire che fra i suoi liberatori vi fossero anche dei musulmani». «Il Santo Padre», disse Pierre Lyoté, «si mostrerebbe forse meno severo verso i musulmani se sapesse quale alta opinione i Goumier hanno della sua potenza». E narrò che quelle 3.000 donne rifugiate nella villa papale avevano fatto un'enorme impressione ai marocchini. 3.000 mogli! Il Papa era senza dubbio il più potente monarca del mondo. «M'è toccato», disse il generale Guillaume, «circondare di sentinelle il muro di cinta della villa papale, per impedire ai Goumier di andare a fare la corte alle mogli del Papa». «Ora capisco», disse Jack, «perché il Papa non vuol turchi a Roma». Tutti ci mettemmo a ridere, e Pierre Lyoté disse che una grossa sorpresa attendeva gli alleati nella città eterna. Pareva infatti che Mussolini fosse rimasto a Roma, che avesse preparato accoglienze trionfali agli alleati e che aspettasse i suoi liberatori sul balcone di Palazzo Venezia per dar loro il benvenuto con uno dei suoi soliti magnifici discorsi. «Mi meraviglierebbe molto», disse il generale Guillaume, che Mussolini si lasciasse sfuggire una simile occasione. «Sono sicuro che gli americani lo applaudiranno entusiasticamente», disse Pierre Liotet. «Lo hanno applaudito per 20 anni», dissi io, «e non c'è nessuna ragione perché non continuino ad applaudirlo». «È certo», disse il Maggior Marchetti, «che se gli americani avessero fatto a meno di applaudirlo durante 20 anni, non si sarebbero trovati un bel giorno nella necessità di sbarcare in Italia». «Oltre il discorso di Mussolini», disse Jack, «avremo certamente anche la benedizione del Santo Padre dalla loggia di San Pietro». «Il Papa è persona cortese», dissi io, «e non vi rimanderà certo in America senza la sua santa benedizione». A questo punto, mentre un gommier, il capo coperto da un'ala del suo mantello bruno, come un sacerdote antico in atto di sacrificare, si avvicinava alla nostra tavola, recando un vassoio teneramente illuminato da una grande rosa di fette di prosciutto, udimmo uno schianto sordo risuonar tra gli alberi e scorgemmo alcuni gommier correre attraverso il bosco, dietro le cucine. «Un'altra mina!» esclamò il generale Guillaume alzandosi da tavola. «Vi prego, signori, di scusarmi, vado a vedere di che si tratta». E seguito da alcuni ufficiali si allontanò verso il luogo dove era avvenuto lo scoppio. «È già il terzo gommier che salta da stamani in qua», disse il maggiore Marchetti. Il bosco era seminato di mine tedesche, di quelle che gli americani chiamano booby traps. I marocchini, girellando fra gli alberi, vi ponevano l'incauto piede e saltavano in aria. «I gommier», disse Pierre Liotet, «sono incorreggibili. Non sanno abituarsi alla civiltà moderna». «Anche i booby traps sono un elemento della civiltà moderna». «In tutta l'Africa del Nord», disse Jack, «gli indigeni si sono immediatamente assuefatti alla civiltà americana. Da quando siamo sbarcati in Africa, è innegabile che le popolazioni del Marocco, dell'Algeria e della Tunisia hanno compiuto grandi progressi». «Quali progressi?» domandò meravigliato Pierre Liotet. «Prima dello sbarco americano», disse Jack, «l'arabo andava a cavallo e sua moglie lo seguiva a piedi, dietro la coda del cavallo, col bambino sulla schiena e un gran fagotto in bilico sulla testa. Da quando gli americani sono sbarcati nell'Africa del Nord, le cose sono profondamente mutate. L'arabo, è vero, va sempre a cavallo, e sua moglie continua ad accompagnarlo a piedi, come prima, col bambino sul dorso e il fardello sulla testa. Ma non cammina più dietro la coda del cavallo. Ora cammina davanti al cavallo. Per le mine». Uno scoppio di risa accolse le parole di Jack. E udendo ridere i signori ufficiali, i marocchini sparsi nel bosco alzarono il viso, contenti che i loro ufficiali fossero di buon umore. In quel momento sopraggiunse il generale Guillaume. Aveva la fronte sparsa di goccioline di sudore, ma appareva più incollerito che commosso. «Meno male», disse riprendendo il suo posto a tavola. «Meno male che questa volta non c'è il morto, soltanto un ferito. Ma che cosa posso farci? È forse colpa mia? Dovrei legarli agli alberi per impedire che vadano a stuzzicare le mine con la punta del piede. Non posso certo fucilarlo, quel disgraziato, per insegnargli a non saltare in aria». Questa volta, per fortuna, l'imprudente gommier se l'era cavato con poco. La mina non gli aveva portato via che una mano, tagliata di netto. «Non sono ancora riusciti a ritrovar la mano», aggiunse il generale Guillaume. «Chissà mai dove sarà andata a finire». Dopo il prosciutto vennero in tavola le trotelle dell'iri, di un argento turchino dai tenui riflessi verdi. Poi fu la volta del couscous, il famoso piatto arabo, onore della Mauritania e della Sicilia saracena, che è montone cotto dentro una crosta di semola, lucente come le auree corazze delle eroine del Tasso. E il dorato vino dei castelli romani, un ricco vino di Frascati, nobile e affettuoso come un'ode di Orazio, accendeva il viso e le parole dei commensali. «Vous aimez le couscous?» domandò Pierre Liotet, volgendosi a Jack. «Je le trouve excellent», rispose Jack. «A malaparte», disse Pierre Liotet con un sorriso ironico, «certamente non piace». «E perché non dovrebbe piacergli?» domandò Jack, profondamente meravigliato. Io tacevo, sorridendo, senza alzare gli occhi dal piatto. «Malaparte ha senza dubbio un'immaginazione molto viva», disse il generale Guillaume ridendo. «E vedrete che nel suo prossimo libro la nostra povera mensa da campo diventerà un banchetto regale e io diventerò una specie di sultano del Marocco». Tutti ridevano, guardandomi. Senza alzare gli occhi dal piatto, io tacevo. «Volete sapere», disse Pierre Liotet, Che cosa dirà Malaparte nel suo prossimo libro di questa nostra colazione? E con molta piacevolezza si mise a descrivere la tavola riccamente imbandita, non già nel folto di quel bosco, sull'alta riva del lago di Albano, ma in una sala della villa papale di Castel Gandolfo. Descrisse, con qualche arguto anacronismo, le stoviglie di porcellana di Cesare Borgia, l'argenteria di Papa Sisto, opera di Benvenuto Cellini, i calici d'oro di Papa Giulio II, i camerieri papali indaffarati intorno alla nostra mensa, mentre un coro di voci bianche dal fondo della sala intonava, in onore del generale Guillaume e dei suoi bravi ufficiali, il Super Fluminas Babylonis del Palestrina. Tutti, alle parole di Pierre Liotet, ridevano amabilmente. Soltanto io non ridevo. Senza alzar gli occhi dal piatto, sorridendo, tacevo. «Vi prego di scusarmi», dissi finalmente volgendomi al generale Guillaume, «se son costretto a rivelarvi che poco fa, a questa stessa tavola, mi è capitata la più straordinaria avventura della mia vita. Non me ne siete accorti, perché sono un ospite bene educato. Ma dal momento che mettete in dubbio la verità di quel che io narro nei miei libri, permettete che vi racconti quel che mi è capitato poco fa, qui, davanti a voi. Sono curioso di sapere che cosa vi è capitato di tanto straordinario», rispose ridendo il generale Guillaume. «Vi ricordate il delizioso prosciutto che ha aperto il nostro desinare? Era un prosciutto delle montagne di Fondi. Avete combattuto su quelle montagne, che sorgono alle spalle di Gaeta, fra Cassino e i castelli romani. E saprete perciò che sulle montagne di Fondi si allevano i migliori maiali di tutto il Lazio e di tutta la Ciociaria. Sono i maiali di cui parla con tanto amore San Tommaso d'Aquino, che era appunto delle montagne di Fondi. Sono maiali sacri e grufolano davanti al sagrato delle chiese nei piccoli paesi degli alti gioghi di Ciociaria. La loro carne ha un profumo d'incenso. Il loro lardo è dolce come la cera vergine. Dopo il prosciutto delle montagne di Fondi sono venute in tavola le trotelle dell'Iri. Bel fiume il Liri. Sulle sue verdi rive molti dei vostri Goumier sono caduti col viso nell'erba, sotto il fuoco delle mitragliatrici tedesche. Vi ricordate le trotelle dell'Iri? Quel fiume regale nasce nel parco del castello dei principi di Fürstenberg, in una vasca di marmo bianco simile a una culla, ornata di statue neoclassiche. A quella culla di marmo, dove si dondolano i cigni neri cantati da Schiller, vanno ad abbeverarsi al tramonto i cervi e i daini. La terra che il Liri bagna è una terra antica e nobile, fra le più antiche e nobili d'Italia. E dianzi mi son commosso nel vedere le trotelle del Liri piegate in forma di corona con la coda nella rosea bocca, nel modo stesso come gli antichi raffiguravano il serpente, simbolo dell'eternità, in forma di ghirlanda con la coda in bocca, nelle colonne di Micene, di Pestum, di Selinunte, di Delfi. E ricordate il sapore delle trotelle del Liri? Delicato e fuggente come la voce di quel nobile fiume? E infine è apparso sulla tavola, nell'immenso vassoio di rame, il couscous, dal sapore barbarico e delicato. Ma il montone di cui è fatto questo couscous non è un montone marocchino dell'Atlante, degli arsi pascoli di Fez, di Teroudan, di Marrakesh. È un montone delle montagne di Itri, sopra Fondi, dove regnava Fra Diavolo. Bisogna guardare nel piatto con gli occhi bene aperti quando si mangia il couscous. Il bianco avorio della semola, nella quale è cotto il montone, non è infatti così delicato agli occhi come il sapore è delicato al palato? Se avessi chiuso gli occhi mangiando questo couscous. Poiché, dianzi, nel caldo e vivo sapore della carne di montone, m'avvenne a un tratto d'avvertire un gusto dolciastro e sotto i miei denti una carne più fredda, più molle. Guardai nel piatto e inorridii. Tra la semola vidi spuntare prima un dito, poi due dita, poi cinque, e finalmente una mano dalle unghie pallide. Una mano d'uomo. «C'est vous!» esclamò il generale Guillaume con voce soffocata. Era una mano d'uomo. Certamente era la mano del disgraziato Goumier, che lo scoppio della mina aveva reciso di netto e scagliata dentro la grande marmitta di rame dove cuoceva il nostro couscous. E che potevo fare? Sono stato educato nel collegio Cicognini, che è il miglior collegio d'Italia, e fin da ragazzo mi hanno insegnato che non bisogna mai, per nessuna ragione, turbare una gioia comune, un ballo, una festa, un pranzo. Mi son fatto forza per non impallidire, per non gridare, e mi sono messo tranquillamente a mangiar la mano. La carne era un po' dura, non aveva avuto il tempo di cuocere.
«Taisez-vous, pour l'amour de Dieu!» gridò il generale Guillaume con voce roca, allontanando il piatto che aveva dinanzi.
Tutti erano lividi e mi fissavano con gli occhi sbarrati.
«Sono un ospite bene educato», dissi.
«Non è colpa mia se, mentre rosicchiavo in silenzio la mano di quel povero Goumier, sorridendo come se nulla fosse per non turbare una così piacevole colazione, voi avete commesso l'imprudenza di prendermi in giro. Non bisogna mai burlarsi di un ospite mentre sta divorando la mano di un uomo».
«Ma non è possibile, non posso credere che...»
balbettò Pierre Liotet, verde in viso, premendosi una mano sulla bocca dello stomaco.
«Se non mi credete», dissi, «guardate qui, nel mio piatto. Vedete tutti questi ossicini? Sono le falangi. E queste, allineate sull'orlo del piatto, sono le cinque unghie. Vogliate scusarmi se, nonostante la mia buona educazione, non sono stato capace di mandar giù le unghie».
«Mon Dieu!» gridò il generale Guillaume, tracannando un bicchiere di vino tutto d'un fiato.
«Imparerete così a mettere in dubbio», disse Jack ridendo, «quel che Malaparte racconta nei suoi libri».
In quel momento giunse dalla pianura uno sparo lontano, poi un altro ancora. Il cannone di uno Sherman tuonò chiaro e breve dalla parte delle frattocchie. «Ci siamo!» esclamò il generale Guillaume alzandosi di scatto. Tutti balzammo in piedi e, rovesciando le panche, scavalcando la tavola, corremmo verso il ciglio del bosco, dal quale l'occhio esplorava tutta la campagna romana, dalla foce del Tevere alla Niene. Dalla via Appia, di là del bivio delle frattocchie, vedemmo alzarsi una nuvola azzurra. Udimmo giungere fino a noi il rombo remoto di 100, di 1000 motori, e Jack ed io gettammo un grido di gioia, scorgendo l'interminabile colonna della quinta armata americana scrollarsi, avviarsi verso Roma.
«Au revoir, mon général!» gridò Jack afferrando la mano del generale Guillaume.
Tutti gli ufficiali francesi intorno a noi tacevano.
«Au revoir!» disse il generale Guillaume, e aggiunse a voce bassa: «Nous ne pouvons pas vous suivre. Nous devons rester là».
Aveva gli occhi umidi di lacrime. Io gli strinsi la mano in silenzio.
«Venite a trovarmi quando vorrete», mi disse il generale Guillaume con un sorriso triste.
«Troverete sempre un posto alla mia tavola e la mia mano amica».
«Votre main, aussi?»
«Allez au diable!» gridò il generale Guillaume. Jack ed io ci buttammo di corsa giù per il pendio, attraverso il bosco, verso il luogo dove avevamo lasciato la nostra jeep.
«Bien joué, Malaparte! Un tour formidable!» gridava Jack correndo.
«Impareranno così a mettere in dubbio quel che racconti.
Hai visto che faccia hanno fatto? Credevo che stessero tutti per vomitare».
«Un sacré farce, Malaparte!» gridava Jack. «Hai visto con che arte avevo disposto nel piatto quegli ossicini di montone? Parevano proprio le ossa di una mano».
«Merveilleuse!» gridava Jack correndo. «Pareva proprio una mano, lo scheletro di una mano».
Così ridevamo correndo fra gli alberi. Giungemmo alla nostra jeep, saltammo in macchina, ci buttammo a rotta di collo giù per la strada di Castel Gandolfo. Raggiungemmo la via Appia, risalimmo la colonna in un turbine di polvere e alla fine andammo a incastrarci con la nostra jeep dietro la jeep del generale Cork, che, preceduta da alcuni Sherman, guidava la colonna della Quinta Armata alla conquista di Roma.